questa notte su Valsonair resuscitano le lingue morte.
Latino, greco, dialetti ionici e dorici.
Lasciate ogni speranza voi che ascoltate.
La notte nazionale del liceo classico, solo su Valsonair.
Ciao a tutti, sono il direttore di Valsalice e anch'io ascolto la web radio di Valsalice, FM Stereo.
Ed eccoci ritornati su Radio Valsonair, subito dopo i saluti del direttore che è in questo momento impegnato con la presentazione della notte del liceo classico. E prima ancora abbiamo avuto la nuova sigla, quella con Thriller in sottofondo. Ed eccomi ritornato, io sono Carlo, con me c'è il professor
Comodi.
E poi c'è anche Lorenzo che è appena arrivato, Lorenzo di quarta ginnasio.
Buonasera a tutti.
E quindi siamo due classicisti e un professore, ottimo.
Che bello, sono in minoranza. Però Lorenzo è arrivato col fiatone perché ha fatto un break giù in teatro. Come mai? Com'è la situazione? Dici un po'.
Beh, sono arrivato con 20 minuti di ritardo, quindi ho dovuto già fare una corsa. Poi sono dovuto andare sotto e il nostro inviato speciale è pronto.
È pronto, Giulio. Bene. Quindi aspettiamo che finisca la conferenza di presentazione, diciamo, e poi il nostro inviato ci dirà.
E mi sembrava che... Stesse andando tutto perfettamente, quindi bene, staremo a vedere.
Allora staremo a vedere.
Staremo a vedere, esattamente.
Intanto vogliamo ricordare un po' qual è anche il programma della manifestazione, almeno qui a Valsalice. Allora, adesso, mentre noi continuiamo con la nostra non-stop radiofonica, fra un po' finita la conferenza in teatro, c'è la possibilità o di rimanere in teatro per dialogare insieme a Piero Vietti, che è il nostro ex allievo, ma soprattutto giornalista e caporedattore del Foglio.
Del Foglio, voglio dire, tanta roba.
Di uno solo, però, io speravo i Fogli. Vabbè, dai, queste battute qua, caporedattore del Foglio. E poi invece un altro gruppo, soprattutto il Biennio, mi hanno detto, è stato caldamente invitato a seguire in aula di scienze la conferenza Testa e Croce, incontro con la moneta antica, a cura del professor Federico Barello, Università degli Studi di Torino.
Che detto così è troppo semplice, quindi per classicizzarlo un po', incontro sulla numismatica.
Numismatica, è vero. Voi siete collezionisti di monete?
Sì, tantissime, no.
Quelle che cadono per terra, se le trovo, ovvio, le tengo nel portafoglio, collezionano?
No.
C'è qualcosa che collezioni, Carlo, oltre a figuracce? Cioè...
No, le collezioni non sono mai...
Non collezioni etichette di acqua minerale?
Non sono favorevole alle collezioni, perché sono uno spreco
di... Niente,
beh. Assolutamente.
E invece Lorenzo?
Ma anche io non sono un gran fan delle collezioni, però una collezione veramente enorme che ho visto è quella di mia madre, le tazze. Ogni posto dove va lei ne compra una e poi non le utilizza mai, utilizza sempre le solite due. Però
stai toccando un tasto veramente, guarda,
lo so, non
che
tornerò
anch'io
a casa,
ti potrei dire con le donne che ho in casa le cose che mi costringono a tenere, che io vorrei buttare.
È vero, anche mio papà vuole buttare sempre tutte. Mia mamma,
però diciamo che io mi consolo con la mia sterminata collezione di film. E quindi quando qualcuno arriva e dice: ma ce l'hai mica quel film? Certo che ce l'abbiamo. E quindi giustamente le collezioni servono un po' per, diciamo così, dare linfa alle nostre passioni. Però certo, quando non sai più dove mettere la testa perché è pieno dei cocci, come dicono a Roma,
dei cocci o dei ceramiche,
dei ceramiche, allora diventa un problema. Bene, e poi però diciamo la verità, l'evento clou è questa sera alle ore 21.
Non alle ore 20.
No, alle ore 21.
Perché alle ore 20 c'è il buffet.
Giusto.
l'evento veramente
ragazzi,
clou.
Guarda, io sono sicuro che qui Valsalice c'è già gente che sta arrivando, ma secondo me alle 20 quando c'è il buffet
ci sarà tutto. Esatto.
E poi dopo invece l'Alcesti. No?
Alcesti,
quindi Euripide. Teatro classico Euripide, il gruppo guidato dai professori Lo Iacono e Cara, che rimette in scena però con mezzi tecnici stavolta davvero che porteranno
qualità,
migliorie evidenti, la tragedia di Euripide.
Tra l'altro pochi minuti fa abbiamo avuto come ospiti due ragazze dell'Alcesti, quindi se siete in diretta e siete entrati da poco potete andarvelo a riascoltare tra qualche giorno, oppure se lo state ascoltando basta che tornate un po' indietro e le sentirete.
Eh certo, va bene. Allora io proporrei di proseguire e adesso arriva una classica, direi, artista italiana. Questo però è il brano che l'ha fatto scoprire. Pare che Eros Ramazzotti, quando l'ha scritto, avesse detto: ma la canto io o la faccio cantare a lei? Dai, Giorgia, canta.
Come saprei capire l'uomo che sei? Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi? Io ci arriverei nel profondo dentro te, nei silenzi tuoi, emozionando sempre più. Come saprei stupire l'uomo che sei quando stai lì e non sai che voli prendere? Come saprei richiamare emozionando sempre più? Nel mondo che solitudini ci dà, perché non resti un po' con me? Come saprei amarti io? Nessuno saprebbe mai.
Sotto il cielo del classico, la maratona radiofonica di Valsonair per tutti quelli che amano la cultura classica.
Bene, un saluto a tutti i ragazzi di Valsalice e a tutti i giovani che sono in ascolto. Qui è Giorgio Bruno che parla e vi fa un carissimo e affettuosissimo augurio di un buon anno, di buon lavoro per quelli che lavorano in radio e di buon anno e buon divertimento a tutti coloro che ascoltano. Con tutto il mio cuore.
Eccoci, siamo tornati qui in diretta su Radio Valsoner dalle frequenze web che partono qui da Valsalice, ma abbiamo subito un collegamento, Carlo, prima di presentare il prossimo ospite.
L'introduzione del direttore, del consigliere comunale, non vogliamo farla passare in radio, scusate.
Certo, allora ci colleghiamo un attimo con Giulio, nostro inviato, appena finita la conferenza sotto, e quindi gli diamo la linea. Pronto, Giulio? Giulio?
Giulio?
Ci senti, Giulio? Ah, Giulio, ci senti?
Non è pronto.
Ah, abbiamo qualche problema tecnico, che bello. Allora mi sa che parliamo un attimo con l'ospite. Lo vuoi presentare?
Sì.
Allora, è venuto a trovarci sempre dal liceo classico Gregorio. Gregorio. Ciao, Gregorio.
Buonasera.
Gregorio, tu che classe fai?
Seconda classico A.
Quindi sei accostato.
Scusami,
Bruno,
un attimo, vediamo se abbiamo l'ospite. Giulio, ci senti?
Io vi sento benissimo.
Ah, ora l'abbiamo recuperato.
Perfetto.
Allora, Giulio, si è appena conclusa la nostra conferenza. Noi qui stavamo già chiacchierando con l'ospite. Dici un po' com'è andata sotto in teatro. Intanto raccontaci cosa è successo.
Beh, hanno iniziato sicuramente a presentare il programma della serata. Ci sono stati qualche saluto. Ha presentato il programma il professor Bove. E abbiamo avuto anche il saluto ufficiale, diciamo, di un deputato,
cioè no, del consigliere comunale Magliano, che difatti sì, aspettiamo anche esatto. Noi dopo qua in studio
esatto, ci verrà a trovare
il consigliere comunale. È stato presentato un po' il programma e adesso è appena iniziata la conferenza, appunto
l'incontro di Piero Vietti già iniziata, e anche la numismatica è già iniziata, ti risulta?
Sì, sono già iniziate, infatti si sono divisi e si può scegliere quale dei due eventi partecipare o venire ad ascoltare qua o andare alla numismatica.
Va bene, hai colto facce da classico in teatro, fra il pubblico?
C'è molta gente del classico sicuramente.
Ma pensa,
non me lo sarei mai aspettato.
E tu sei un infiltrato, tu sei delle scienze applicate, non farti sgamare però, sennò sai che quelli del classico sono un club esclusivo, no?
Esatto,
dopo chiediamo a Gregorio se è vero, secondo me non è vero, ma... Comunque, poi ragazzi, vi volevo dire una cosa, che anch'io ho fatto il classico, va bene? Quindi parliamone con rispetto, d'accordo? Giulio, grazie di tutto e quindi adesso ci rivediamo su in studio anche per averti qua come conduttore, ok?
Perfetto, ciao ciao.
Grazie di
ciao,
tutto.
Giulio.
Salutiamo Giulio, rientriamo invece qua in studio, come vi dicevo, stavamo chiacchierando, almeno ci stavamo provando a farlo, con Gregorio Pavesio, classe?
Seconda classico A.
Molto bene, seconda classico A.
E ci porta che libro?
La versione di Barney di Mordecai Richler.
Ah, la versione di Barney. In classe il professor Accostato ci aveva detto che era il suo libro preferito.
Ah, molto bene.
L'hai preso da lui oppure...
Cioè è lui che te l'ha fatto conoscere oppure c'eri arrivato per strade tortuose tue?
No, l'ho trovato in casa, in libreria, mi ha molto incuriosito e ho iniziato a leggerlo così.
Ah, molto bene, ma c'è ancora gente che è incuriosita dalla copertina del libro. Questo mi fa piacere perché vuol dire che il cartaceo ancora funziona.
Ancora funziona.
Ancora futuro. Va bene, e come mai? Allora, cos'è che ti è piaciuto in questo libro tanto da proporcelo oggi come il mio classico, il mio di Gregorio?
Mi ha molto appassionato la storia. Andando avanti, la trama fa venire molta voglia di leggere, a mio parere.
Trama che più o meno parla di... Siccome, scusa la mia ignoranza, sì, ma io questo libro
però, raga,
mai...
non mi spoilerate mai radiofonicamente finali o colpi
no,
di scena.
No, spoilerare no,
una
però...
Divento una bestia.
Va bene.
Bene. Allora, la trama per la vita dissipata di questo Barney Panofsky, che è un ebreo canadese, che in età molto avanzata decide di scrivere in versione autobiografica le sue memorie per difendersi dalle accuse che gli sono state mosse da un suo compagno di viaggio a Parigi chiamato Terry McIver, che l'ha accusato di omicidio, e dunque lui decide di volersi difendere con questa autobiografia.
Quindi è anche un po' un giallo.
Cioè, scusa, da tanto volevo fare questo intervento, cioè un libro apologetico, è vero, oh. C'è un'apologia del signor Barney, perché la versione, il titolo effettivamente incuriosisce, la versione di Barney.
Se lui scrive la sua storia, è la sua versione.
Ma forse ci sono più punti di vista da scoprire leggendo il libro. libro, vero? Non vogliamo spoilerare. Io ho visto il film, ho visto il film e quindi insomma l'ho conosciuto così questa storia. La versione, cioè la sua versione di quello che è successo.
Sì, esatto. Infatti c'è prima di tutto la versione di Terry McIver, il suo accusatore, e poi ci sono le puntigliosissime note del figlio Michael, che corregge gli errori del padre, i cui ricordi vanno via via...
perdendosi, confondendosi, eccetera. Senti, che cosa ti è piaciuto in particolare del libro? Questo è un libro anche sottilmente ironico, oltre che drammatico. Cos'è che ti ha spiazzato? Cioè, non te l'aspettavi di trovare un libro così?
Prima di tutto, come diceva lei, l'ironia. Io apprezzo moltissimo l'ironia nei romanzi. E il finale veramente sconvolgente,
che non riveliamo neanche sotto tortura.
No, perché a me comunque la sua descrizione mi ha messo una voglia di andarmela a leggere. Quindi per favore fermiamoci qua e parlaci della tua esperienza personale.
Lo spoileriamo solo a lui se ci rompe le scatole. Senti Lorenzo, tu che vivi nel mondo bello delle letture obbligatorie della quarta ginnasio, cosa vi hanno dato da leggere? Cosa leggerete ultimamente perché obbligati? Spoiler.
Allora, io sono stato obbligato a leggere Fahrenheit 451, che ho finito qualche giorno fa, per la verifica di oggi.
Andata? Ah,
come è andata sta verifica?
Speriamo bene.
Beccato.
Ecco, ma c'è qualche libro che invece hai letto per i ninja di cavoli tuoi, come si suol dire?
Sì. Tipo? A me, solitamente biografie, a me piacciono le storie vere, non so perché... Ho letto per esempio L'amico ritrovato, mi è piaciuto molto, che anche quello lì l'avevamo letto per scuola, però comunque mi è piaciuto. Se no poi quando ero bambino ovviamente non mi faccio mancare Geronimo Stilton.
Certo, l'autobiografia
importanti.
Di Geronimo Stilton. Ovvio. In cui certo. Vabbè, io nel campo dell'autobiografia invece vado più sul filosofico. Trovo che ad esempio Io Ibra di Ibrahimovic,
bello quello, mette una carica di un motivazionale.
Al classico si legge Io Ibra o leggete solo questi libri tipo la versione di Barney oppure Tragedie Greche? Cioè c'è lo spazio anche per qualche instant book di sport o di cose del genere? Sentiamo.
Sì, si legge di tutto, va bene tutto. Il classico apre la mente, si dice.
Certo, no? Il classico apre la mente. L'accetta. E tutto sport aiuta a mantenersi vivi.
Esatto, esatto.
Va bene, e tu hai scelto anche una canzone, ci porti, no? Una canzone. E che canzone hai scelto?
Don Chisciotte di Francesco Guccini.
Perché? Come al solito tutte le domande che faccio a tutte le canzoni, perché?
Ah no, pensavo fosse un perché punto esclamativo, perché devi sapere
Carlo non ama particolarmente
Francesco.
Ma ma io esattamente come non amo il rap, il trap di loro che parlano sopra. Non...
Scusa, però adesso non sarei un po' offensivo a paragonare Guccini alla trap?
Non mi ritengo offensivo, e questo è il punto.
Va bene, ma è una scelta che ti devo dire mi incuriosisce, perché diciamo la verità, quelli della tua età magari Guccini lo ascoltano perché il padre una volta mette il disco, loro passando dalla stanza, dal salotto, sentono il giradischi e ascoltano. Invece se tu l'hai scelto è perché evidentemente questo pezzo, questo brano ti ha convinto, ti piace. Raccontaci un po', come mai questo incontro con Guccini tuo?
Guccini, adesso devo dire, non mi ricordo esattamente come l'ho scoperto, non grazie ai miei genitori. Non so, forse attraverso De André prima e poi sono arrivato a Guccini ai consigliati di YouTube, penso.
Ma straordinario, allora YouTube vuol dire che serve.
Ma YouTube serve tantissimo.
Serve per farti scoprire anche queste pietre miliari della storia della canzone italiana. Tu hai scelto come brano Don Chisciotte, quindi più classico di così, ci metti anche un bel romanzone, non nella versione di Barney ma nella versione di Guccini, no? Il Don Chisciotte. Guccini è uno che ama fare queste cose. Io ad esempio adoro Ulisse, il brano che ha scritto lui su Ulisse, se non l'hai mai ascoltato ascoltalo perché è uno dei miei preferiti di quelli letterari. Che ti è piaciuto di questa storia così nella versione di Guccini?
Io sono fermamente convinto che in alcune situazioni ci siano delle cose che sono assolutamente superiori a noi e per cui vale assolutamente la pena rischiare tutto quello che si ha e anche in alcuni casi si è per poterle perseguire fino in fondo, e penso che la canzone di Guccini voglia alla fine insegnare questo.
Ma questa tua ferma convinzione è arrivata prima o dopo di se... cioè la canzone di Guccini è arrivata dopo la tua oppure è stata la stessa Don Chisciotte che ti ha aiutato a capire questo sentimento?
Diciamo che penso ci fosse già prima, sicuramente Guccini con la sua genialità, la sua proprietà lessicale sicuramente superiore alle mie, ha trovato le parole giuste per poter esprimere questo sentimento che già prima c'era.
L'amplificato, insomma.
Senti, ti faccio questa domanda. Don Chisciotte, come personaggio letterario, è uno che gira per il mondo cercando cavalieri, perché a furia di leggere libri e poemi sui cavalieri si è convinto che esistano veramente, no? E leggendo il Don Chisciotte, almeno personalmente, io non so mai se ridere oppure se mettermi a piangere, perché ti viene proprio ad abbracciarlo sto uomo e dire: ma ti stai rendendo conto che la realtà non è questa qui che stai andando a cercare tu? Per un ragazzo della tua età, tu quanti anni hai, Gregorio?
16.
Che è il momento della grande progettualità, dei sogni, eccetera. Ma è anche il momento che, mentre sei lì che sogni, entri in classe e ti dicono: oggi compito in classe di greco. E quello t'ammazza subito le ali, perché ti riporta coi piedi per terra. Ecco, c'è qualche cosa che vorresti consigliare ai nostri ascoltatori nel cammino verso il liceo classico? Cioè, perché uno deve andare a scegliere sta scuola che, come dice qualcuno, io non sono d'accordo ovviamente, non serve a niente, perché ti prepara a tutto, cioè a niente. Tu invece cosa avresti da dire? La versione di Gregorio?
Non saprei, sinceramente. Alla fine è un consiglio di scegliere quello che ciascuno ama di più, che sia il classico o altro. Assolutamente, se qualcuno ama il classico, assolutamente non dite: faccio altro perché mi dà più prospettive sul lavoro, che è... che è una cosa che può
che poi non è vero, fra l'altro, perché se fai bene il classico, insomma, posti, cioè, come dire, ti si aprono opportunità di lavoro. Col classico puoi fare tutto. Io sono cresciuto con questo mito, ragazzi, non toglietemi sto mito, perché me ne vado via da questa trasmissione.
Si vedono futuri brillanti in queste aule proprio.
Ma scusa, allora tu perché hai scelto il classico? Perché tu, a te piaceva fare il classico, ti hanno dato un calcio nel, ti hanno detto: tu vai a fare il classico come il tuo nonno, il tuo bisnonno, il tuo trisavolo? Oppure magari anche così incoraggiato, diciamo, però poi l'hai scoperto tu.
Assolutamente, sono stato incoraggiato, però poi comunque è una scelta che ho fatto e di cui non mi pento assolutamente. Sono molto appassionato dal classico e dai classici, tutto quello che si studia, tutte le opportunità che mi dà, sono molto contento di aver fatto questa scelta.
Senti, vicino a te c'è Lorenzo, che lo vedo un pesce fuor d'acqua, nel senso che lui ha appena iniziato, ha mosso i primi passi, cioè in radio è il nostro super DJ, ma nel classico sta muovendo i primi passi. Ricordandoti di quando facevi quarta ginnasio, qual è la differenza fra fare un triennio classico e un biennio classico? Se c'è, se c'è.
Allora, io mi ricordo che quando facevo le medie, il mio professore di italiano mi aveva presentato il liceo classico dicendomi che al ginnasio è come se si usasse martello e scalpello per scolpire quello che sarà poi il triennio.
E difatti guarda Lorenzo com'è venuto bello scolpito, anche col ciuffo di capelli molto scolpito e...
Quindi penso che sia più dura al ginnasio dal punto di vista dello studio, in quanto c'è molta più grammatica da fare, soprattutto nelle materie importanti come ad esempio latino e greco, perché quando si pensa classico si pensa subito a latino e greco. Invece poi nel triennio c'è più spazio per cose che appassionano veramente molto, che vanno al di là della bieca grammatica, che poi così bieca non è, però rispetto alla letteratura, agli autori...
Sono altre soddisfazioni, giusto?
Esatto.
Va bene, Carlo, ti vedo annichilito da tutto questo nostro discorsone culturale.
Sì, io mi sono perso.
Ti metto una barzelletta di Piero Moretto, esatto, per tirarti,
esatto,
sul morale,
per
magari
favore,
dopo.
Esatto.
Ma io direi che a questo punto possiamo ascoltare la canzone che ha proposto, che propone Gregorio, d'accordo? Allora, la facciamo partire e te la facciamo anche annunciare al microfono.
Francesco Guccini, Don Chisciotte.
Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancho c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia della Dulcinea del Toboso. e a te Sancho io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo, tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo ronzinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore, è la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta, ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa, e così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane e senza bere, e questo pazzo scatenato che è il più ingenuo dei bambini, proprio ieri si è stroncato fra le pale dei mulini, è un testardo, un idealista, troppi sogni nel cervello, io che sono più realista mi accontento di un castello, mi farà governatore, avrò terra in abbondanza, quanto è vero che anch'io ho un cuore e che mi chiamo Sancho Panza. Salta in piedi Sancho, è tardi, non vorrai dormire ancora, solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora, per i primi indifferenza e disprezzo dei valori, e per gli altri riluttanza nei confronti dei doveri. L'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo, anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo, ma dobbiamo fare presto, perché più che il tempo passa, il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la matassa. A proposito di questo, farsi d'ombra delle cose, l'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese, le attaccate come fossero un esercito di mori, ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori, era chiaro come il giorno, non è vero mio signore, io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore, credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane il solo metro che possiedo, come vero che ora ho fame. Sancho, ascoltami ti prego, sono stato anche un realista, ormai oggi me ne frego e anche se ho una buona vista, l'apparenza delle cose come vedi non mi inganna, preferisco le sorprese di quest'anima tiranna, che trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti. Prima d'oggi mi annoiavo e volevo anche morire, ora sono un uomo nuovo che non teme di soffrire. Mio signore, io purtroppo sono un povero ignorante e del suo discorso astratto ci ho capito poco o niente, ma anche ammesso che il coraggio mi cancelli la pigrizia, riusciremo noi da soli a riportare la giustizia in un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, dove regna il capitale oggi più spietatamente, riuscirà con questo brocco e questo inutile scudiero al potere dare scacco e salvare il mondo intero. Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro? Perché il male del potere hanno un aspetto così tetro, dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità, farmi umile accettare che sia questa la realtà. Il potere immondizia della storia degli umani, e anche se siamo soltanto due romantici ottami, sputeremo con in faccia l'ingiustizia giorno e notte, siamo i grandi della mancia, Sancho Panza e Don